Comunque vedi, questo salmo lunghissimo, è più lungo, è una modulazione sulla parola di Dio. Centocinque, centoventi come versetti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia.
Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.
Detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge.
Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.
Allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio.
Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi nella mia speranza.
Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti.
Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace.
Consideri scorie tutti gli empi della terra, perciò amo i tuoi insegnamenti.
Tu fai fremere di spavento la mia carne, io temo i tuoi giudizi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Abbiamo pregato questo salmo che è sulla parola di Dio, sulla legge. Perché questa sera vedremo nel discorso della montagna e come Gesù si rapporta con la legge. Ecco, dopo aver visto le beatitudini e aver visto che chi vive quello spirito nuovo è sale della terra ed è luce del mondo, ora vediamo come questo sale, questa sapienza e questa luce la si vive in rapporto con gli altri. E la legge riguarda innanzitutto il rapporto con gli altri e poi con l'altro. E allora ci fermeremo. E c'è una serie di sei antitesi che vedremo, ci fermeremo sulle prime tre stasera se Dio concede, ecco, e dove Gesù propone la nuova legge e comincia con un'affermazione e che risulta strana, è un versetto che ha dato molto filo da torcere: io non sono venuto per abolire ma per compiere la legge. Quindi il cristianesimo si presenta in questa affermazione di Matteo come il compimento della legge giudaica. Vedremo però cosa intende per compimento ed è estremamente interessante, quindi possiamo vederlo e poi cercheremo di capirlo.
Piuttosto consistente il brano, sono dal capitolo quinto, dai versetti diciassettesimo, dal versetto diciassettesimo al trentaduesimo. Leggo. Non pensiate che io sia venuto a sciogliere la legge o i profeti. Non sono venuto per sciogliere, ma per riempire. In verità vi dico, finché non siano passati i cieli, il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure uno iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà, scioglierà, uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Ecco, c'è i primi quattro versetti, come vedete, servono da introduzione, e poi ci sono tre antitesi, una sul non uccidere, ma io vi dico, l'altra sul non commettere adulterio, ma io vi dico, l'altra sul ripudio, ma io vi dico. Ecco, le prime affermazioni di Gesù fanno un pochino di problema, perché troviamo anche affermazioni nei Vangeli che vanno in un'altra direzione. Gesù ci ha liberati dalla legge, il sabato è per l'uomo, la legge è per l'uomo, che sono tutte cose vere. E di Gesù vediamo che viene presentato, e qui in Matteo, come colui che compie tutta la legge. Ecco, altrove è presentato come mangione beone, amico dei pubblicani e delle prostitute. E comunque muore in croce come bestemmiatore, cioè come trasgressore sommo della legge. Ecco, tutte le due cose sono vere. Ecco, l'importante pensando, è capire...
No, quando dicevi nel Vangelo, e soprattutto credo Paolo che possa fare difficoltà, chi ha seguito Paolo avrà anche sentito spesse volte ripetere che Cristo ci ha liberato dalla legge. Ecco,
Ecco, e teniamo presenti allora che dove ci sono delle contraddizioni non è che bisogna porre un testo contro l'altro, ma vedere in che ottica quel testo dice una cosa. E qui ci troviamo col Vangelo di Matteo, che è rivolto a dei cristiani che vengono dal giudaismo e vuol mostrare come in Gesù si compie la legge mosaica e la profezia. Cioè Gesù è il compimento della promessa a Israele. E quindi è anche un tema che è molto interessante anche per noi, perché effettivamente Gesù è comprensibile solo come compimento della promessa a Israele. Ecco, e poi circa il discorso della legge, ecco, chi ha fatto Paolo già ha sentito il discorso di Paolo sulla legge, come Gesù ci libera dalla legge, dalla schiavitù della legge, nel senso che la legge è buona, è il cammino per la vita, è custode della vita, ma la legge non dà la vita. Se è giusta la legge, punisce chi sbaglia, quindi ti dice dov'è l'errore. Siccome tutti sbagliamo, la legge non fa altro che evidenziare i nostri errori. Quindi la legge non salva nessuno, ma ci condanna tutti. Quindi siamo tutti sotto la condanna della legge e la schiavitù della legge. E Gesù è venuto a liberarci con la sua morte in croce da questa condanna, da questa schiavitù. Questo è il primo senso della liberazione dalla schiavitù della legge. Non perché si trasgredisca la legge, ma perché l'abbiamo trasgredita e c'è il perdono. Un secondo aspetto della legge, che è interessante, Galati 3.1, è dove Paolo dice che la legge è data per le trasgressioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo è peccatore, cerca di trasgredire. Data l'ignoranza di Dio e la schiavitù della volontà, esercita male le sue facoltà e invece di raggiungere il suo fine, il bersaglio, fallisce. Questo è il peccare, no? Però c'è questo, l'ignoranza c'è, la schiavitù della volontà c'è. E la legge a cosa serve allora? Serve per far capire dove si può peccare, secondo Paolo. Se uno non sapesse che c'è quegli ordini, non saprebbe neanche come fare a inventare le trasgressioni. La voglia di trasgressione c'è, la legge mi serve per capire dove trasgredire. Questa è una delle altre funzioni della legge, secondo Paolo, quando dice serve per le trasgressioni. Lo dice in modo polemico, non perché la legge serva per questo. Difatti servirebbe per altro. Però siccome noi siamo trasgressivi, il conoscerla stuzzica il peccato che è in noi. E quindi fa uscire il peccato, che pure anche questa è una funzione positiva della legge. Il male c'è, viene a suppurazione mediante la legge. Quindi questo è tutto un discorso sulla legge che diamo anche per acquisito, e tanti altri ancora di cui si tratta nella lettera ai Romani e ai Galati. E qui Matteo ha un'altra ottica. La legge come parola di Dio che indica la sua volontà per la vita. Nessuno l'ha mai compiuta, Gesù è il primo che la compie. Quindi Gesù è il compimento della legge. Quindi quello che lui fa e dice è semplicemente quel cammino che Dio concede a ogni uomo in Gesù è il dono che ci fa di poter vivere da uomini nuovi. Da uomini che sanno finalmente vivere la legge. E per legge ormai si intende qualcosa di preciso, non l'insieme di tutte le minuzie, ma la legge è intesa come amore di Dio, amore del prossimo. E chi ama compie tutta la legge. Quindi è vero anche che Gesù è colui che compie tutta la legge. Anche se è vero che è colui che ci libera dalla legge. E ora vediamo adesso anche il modo nel quale Gesù compie la legge, si esprime nelle antitesi che vedremo.
Non pensiate che io sia venuto per sciogliere la legge o i profeti. Non sono venuto per sciogliere, ma per riempire.
Ecco, detto molto semplicemente, Gesù il Messia sarà colui che compie la legge è il primo uomo che vive la parola di Dio. Anzi, addirittura è la parola di Dio fatta carne. Quindi Gesù si presenta come il compimento perfetto della legge. E tenete presente, questo è molto importante per degli ebrei, perché la legge è la parola di Dio, è la volontà di Dio. Ecco, che l'uomo mai ha compiuto, finalmente il Messia è colui che la compie. E dona all'uomo, come vedremo, il cuore nuovo perché possa compierla. In un'altra ottica invece si metterà Paolo rivolgendosi ai pagani. Ecco, ma è interessante vedere sempre l'ottica nella quale uno si mette per capire le sue affermazioni. E questa affermazione aveva creato anche molti problemi nell'antichità, per esempio ai Marcioniti, poi lo creò anche a Lutero e a tanti altri, comunque sta scritto così in modo così evidente che non si può negare. E non è bene negare ciò che è evidente, è meglio capirlo.
In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Vado avanti ancora. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Come vedete nel primo versetto si afferma che il valore della legge è perenne, tutta deve essere compiuta e in Gesù tutta si compie. Ecco, e poi la grandezza dell'uomo dipende dalla sua osservanza o meno della parola di Dio. Chi la osserverà e insegnerà a fare altrettanto sarà grande, chi non la osserverà e insegnerà agli uomini sarà minimo nel regno dei cieli. Ecco, quindi la volontà di Dio viene a essere la misura della realizzazione dell'uomo, come è giusto. E poi c'è l'affermazione finale che sembra un pochino contraddire quanto Gesù diceva prima, introduce le antitesi seguenti, dice, vedete gli scribi e i farisei? Sono quelli che conoscono bene la legge e la osservano perfettamente. Ora, se la vostra giustizia non supera la loro, non entrerete nel regno dei cieli. Ma allora di che giustizia parla Cristo? Se le persone più giuste e più perfette non hanno una giustizia sufficiente per entrare nel regno, di quale giustizia sta parlando? È interessante. Non rispondo, vediamo dalle antitesi. Cioè, adesso porto un esempio che può aiutare a chiarire. No. Certamente ci sono delle, è un esempio che ho dato altre volte, ci sono delle norme, delle leggi che riguardano come i genitori devono curare i figli. Ecco, normalmente penso che nessun padre, nessuna madre le abbia lette, sia andata a vedere il codice penale per vedere cosa non deve fare coi figli o cosa è lecito fare. Cioè, l'amore lo porta a fare bene. Se per caso uno non ha l'amore o non ha l'uso di ragione, farà male e ha a che fare coi codici. Quindi cosa vuol dire? Uno potrebbe conoscere bene tutti i codici, osservare tutti i codici e non amare. Per cui non entra nel regno dei cieli, cioè non ha il cuore di madre e di padre. Allora per giustizia si intende qualcos'altro in Gesù, si intende il cuore nuovo, non l'osservanza dei codici, ma la capacità di amare che fa vivere correttamente. Non so se è chiaro, quindi non è legalismo. Cioè praticamente l'ottica nella quale Gesù si mette nel discorso della montagna è quella del cuore nuovo, del cuore del figlio. Chi è figlio è chiaro che vive rapporto e rapporti fraterni con gli altri, ma non per via di una legge, per via dell'amore. Quindi in forza dell'amore osserva la legge. Difatti chi ama non uccide, non ruba, non mente, almeno in quanto ama. Quindi l'amore viene a essere il compimento di tutta la legge. La legge dice dove si sbaglia, ma non dà la vita, dice dove si muore. L'amore dà la vita, e chi ama ha la vita e quindi compie la legge, non va contro la vita. Questa è l'ottica nella quale si mette Matteo ed è interessante, anche perché aveva a confrontarsi con una comunità che era, risulta un pochino che diceva Signore, Signore, ma non faceva la volontà di Dio. Ecco, era contraria al fare. Dice no, se Dio realmente è il tuo Dio, è il tuo Signore, tu sei figlio del Padre in Gesù Cristo, allora vivi da figlio, vivi da fratello. E come vedete si tratta allora non della legge in senso legalistico, ma della legge che è la legge interiore dell'amore, cioè è il dono dello Spirito Santo questa legge.
E pensavo a livello quasi di testo, proprio riprendendo le parole dalle quali, cioè quando si dice che la giustizia del discepolo deve essere superiore, deve superare quella degli scribi, dei farisei, si intende allora non in termini quantitativi, ancora un po' più di giustizia, di osservanza, ma è piuttosto in termini qualitativi, cioè un altro tipo di giustizia, quella che deriva appunto da un cuore nuovo, da un principio vitale, dinamico, nuovo. Ecco, è una giustizia altra rispetto a questa. Allora, la prima antitesi, il primo conflitto, versetto 21. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna.
Ecco, il comandamento non uccidere e non assassinare è chiaro, si vieta il male. Ecco, Gesù aggiunge una cosa dove, dicendo ma io vi dico, evidentemente non è che Gesù si contrappone, ma io vi dico uccidete o fate la guerra santa, no, non dice così. Il ma di Gesù non è per negare il comandamento, ma per dire qualcos'altro di più radicale e più profondo. Ma io vi dico, non basta non uccidere. Ci vuole qualcos'altro. Perché uno uccide? Ecco allora che Gesù va alle radici del male. La radice del male è l'ira. E l'ira è il principio dell'omicidio. L'ira è un movimento contro che io sento, contro l'altro, che suppongo che sia contro di me. Quindi già l'ira è vero omicidio, è contro l'altro. Ma non solo l'ira, anche dire stupido. Stupido è il disprezzo. Tra l'altro per uccidere bisogna sempre disprezzare. E anche in politica gli avversari devono essere sempre stupidi, cattivi e in malafede, se no non sono avversari da eliminare. E anche per fare le guerre sempre il nemico deve essere il perfido nemico, deve essere non uomo, perché se uomo non puoi uccidere un tuo fratello. Cioè il disprezzo è proprio alla base di ogni annientamento, perché prima lo annienti come persona, ne fai una maschera. Uccidi in lui la dignità di figlio di Dio. Una volta che lo disprezzi, poi basta, il resto segue. Quindi anche il dire stupido sei degno di giudizio. Il dire pazzo, probabilmente pazzo in senso religioso, cioè empio. L'avversario è sempre personificazione del male.
Viene demonizzato.
Ecco, come vedete allora sul comandamento non uccidere, non è semplicemente io non uccido e sono a posto. E quali sono i tuoi sentimenti verso l'altro? L'altro non è il nemico? L'altro non è l'inferno? L'altro non è colui che consideri subito l'avversario, l'antagonista? È istintivo, è così. Quindi il problema è guarire il nostro cuore perché l'altro sia il fratello, lo dice varie volte, dice al fratello, eccetera. Quindi, come vedete, non è che Gesù si accontenta della legge, non uccidere. Va bene, un morto non uccide, ma non per questo è vivo. Ecco. Si basa invece sul cuore, cioè vincere tutti quei sentimenti negativi di ira, di disprezzo dell'altro, che stanno alla base, direi, di tutto il negativo che è in noi, che si esprime nella relazione.
Sto pensando, mi si chiarisce sempre più, allora, il concetto che non è che perfezioni la legge, nel caso rendendola anche più severa, più impegnativa, che se era difficile prima, dopo diventa impossibile. Al limite può anche sembrare che la renda impossibile. Impossibile a chi? Possibile all'uomo, ma possibile a Dio, che ti dà un cuore nuovo. E difatti la cosa va sempre in una direzione di una radicalità che porta il cuore al centro.
Cioè, in fondo, se tu sei figlio amato del padre, l'altro è tuo fratello, il sentimento non deve essere di ira, ma di amore, è il contrario. Non deve essere di disprezzo, ma di stima, l'amore a stima. Non deve essere di condanna, è empio, maledetto, ma deve essere sempre di assoluzione. Quindi, come vedete, questa è la nuova legge, che non è una legge. Non è perseguibile uno che sente un sentimento, giustamente. Ecco, però io so i sentimenti che provo e so che sono riprovevoli come l'omicidio. So che io posso uccidere uno dentro di me, togliendogli la stima, e non considerandolo, cancellandolo, negandolo come fratello. Negargli la mia fraternità è già ucciderlo, perché siamo essenzialmente figli, cioè fratelli. Ed è quanto si dirà nel versetto successivo. Cioè, una fraternità rotta è già un'uccisione.
Versetti 23-24. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Ecco, e se tu stai andando all'altare e non dice se hai qualcosa contro tuo fratello, se no non devi andare all'altare, ma se tuo fratello ha qualcosa contro di te, se ha qualcosa contro di te è per qualche motivo, cioè non ti considera fratello e tu non sei fratello se non vai verso di lui. Allora non puoi andare verso il padre finché l'altro non è fratello. Quindi devi andare prima verso di lui. Cioè, è una cosa molto seria e molto grossa, ecco. Come vedete, il compimento della legge è qui. È tutt'altro che un insieme di norme sottili, di disquisizioni. È realmente un cuore che sente verso l'altro gli stessi sentimenti che ha Dio, gli stessi sentimenti che ha il Signore Gesù, che ha dato la morte per ha dato la vita e ha consegnato a se stesso la morte per i peccatori, per i fratelli. È questo stesso sentimento che mi permette di accedere al Padre, cioè lo Spirito Santo. È l'amore per il Padre e tutti i fratelli.
Sto pensando che, prendendola alla lettera, direi in modo tremendo, allora non si dovrebbe mai celebrare l'Eucaristia, perché qualcosa qualcuno avrà sempre contro di me, o, no? Ecco, allora direi così, non per scappar via, ma credo che si possa dire che giochiamo un po' d'anticipo. Sì, cerchiamo di avere un cuore riconciliato, cerchiamo anche proprio fattivamente di creare riconciliazione, che nessuno abbia dei motivi specifici, grossi, gravi nei nostri confronti. Giocare d'anticipo nel senso che proprio anche mediante l'accostarci all'altare, nel caso proprio accostare alla parola, accostarci all'ascolto della parola nell'Eucarestia, giocare un po' nello spezzare il pane, nel comunicare al calice, è come proprio un anticipare quello che sarà una celebrazione poi di una fraternità piena. No, se si urge, dico letteralmente, in modo direi fondamentalista, materiale, non se ne esce. Questo bene.
È da prendere comunque lo spirito, che cioè non è detto che poi il fratello si riconcili con me, però io prima devo andare. Cioè, se io neanche tento di riconciliarmi col fratello, davvero non devo andare dal padre. Devo tentare di riconciliarmi, devo avere questa disponibilità, allora posso andare dal padre. Ma se non ho questa disponibilità, davvero io non sono, nego il padre in quel momento. Quindi è chiaro, non è detto allora se uno ce l'ha su contro di me non vado più a fare la comunione, non vado più in chiesa. Ci sarà sempre qualcuno che ce l'ha su, magari con motivo. Io ho lo spirito, chiedo al padre lo spirito di riconciliarmi. Ecco, e di farlo. Se poi l'altro si riconcilia o meno, quelli sono anche affari della sua libertà. Non dipendono tutti da me. Quindi c'è anche questa libertà, no?
Poi credo i versetti seguenti introducono qualcosa che mi pare sia, sì, potrei dire una specie di dinamismo, per cui quello che non è ancora avverrà, è vero. Versetto 25-26, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
Ecco, mentre sei per via, e siamo tutti per via per presentarci davanti al giudice finché viviamo, la nostra vita è un cammino, alla fine ci presentiamo al giudice, e in questo cammino c'è sempre uno che mi contraddice, è l'avversario. C'è sempre qualcuno che non va d'accordo con me, chiaramente. Come io non vado d'accordo con gli altri. Allora qual è il senso del mio cammino? È mettermi d'accordo col mio avversario. Qual è il senso della vita? È che mi riconcilio con gli altri. Perché l'avversario è l'altro. L'altro è sempre avversario. È sempre il tuo antagonista. Il senso della vita è che l'altro da avversario diventi fratello.
E allora credo che cambi tutto, no? Se tu ti metti d'accordo con l'altro che è l'avversario, l'antagonista, e l'altro diventa fratello, allora il fratello non ti consegna al giudice ma al padre. Finché è avversario e tu lo vivi da avversario e ti mantieni su questa posizione, allora rischi di essere portato davanti al giudice. Se invece l'altro diventa, lo vivi come fratello, ecco che allora sei portato con lui davanti al padre, non è più un giudice. Ecco.
Ed è interessante che non si dice se hai torto o ragione, non importa. Se non vai d'accordo hai sempre torto. Se non ti dai da fare per andare d'accordo. Perché il senso della vita è proprio riconciliarsi e andare d'accordo. Se non hai fatto questo, comunque hai torto. L'altro è avversario, cioè non è fratello, e questo è il grande torto. Che l'altro non è fratello, cioè tu non sei figlio, ed io non è padre. E come vedete è una nuova giustizia che tutti in qualche misura intuiamo nei rapporti più stretti, quando c'è un fratello al quale si vuol bene, nei rapporti coi figli, è questa nuova giustizia. Cioè è una giustizia dettata dall'amore, che cerca in tutto e dappertutto il perdono e la riconciliazione, che è il principio del rapporto con l'altro, se no l'altro cosa fai? O lo uccidi così poi non pecchi più, oppure fai un peccato dopo l'altro e si uccide un po' alla volta, oppure finché sei per strada vai d'accordo ogni giorno un po' di più, riconciliati. Come vedete allora, in questa antitesi, Gesù dà il comandamento non uccidere, che vorrebbe dire non togliere la vita all'altro, un significato molto più profondo, cioè ama l'altro, perché la vita è amare. L'uccidere è semplicemente manifestazione della morte. Ecco, ti dico non uccidere, però c'è ben altro da fare. C'è tutto ciò che dà la vita. Dato che il male c'è, che l'uccisione c'è e la legge lo denuncia, cosa devi fare? Guarire dalle radici del male. Quindi dall'ira, dal disprezzo, dalla condanna, il riconciliarti col fratello, e ti ha dato tutto il cammino della vita per questo. Come vedete, ci sarebbe già da fermarsi qui per qualche decennio.
In attesa che si compia la beata speranza. Sì. Sull'ultimo versetto mi sento di dire questo, che come dire, è una messa in guardia, non è una minaccia, non è una specie di promessa, fa così che vedrai dopo sei fregato. No, cioè dice, nell'ipotesi che tu davvero non riesca a vedere nell'altro il fratello, ma continui a vedere l'avversario, davanti al giudice imbocchi una strada senza uscita, non uscirai di là. Mentre invece si apre una strada, ed è una strada che così ha sbocchi, percorsi, prospettive, traguardi infiniti, se tu consideri l'altro fratello, e allora ecco, vivi la paternità del Signore.
E se uno poi volesse sapere quanto deve pagare fino all'ultimo spicciolo, sapete quanto deve pagare uno? È interessante, provate ad andare avanti di 15 capitoli e lo trovate.
Dal 18?
Il 19, sì. 10.000 talenti, che sono esattamente 370.000 quintali d'oro. Se non sbaglio sono 5 chilometri, ho fatto il conto di furgoni carichi d'oro. È il debito che dobbiamo a Dio.
Sì, è il finale del capitolo 18, sì.
Ecco, devi pagarlo tutto, se non perdoni il fratello, i 100 denari. Cioè, se tu metti tutto nella logica del dare e avere del debito, non ne esci più, perché anche la vita è un debito, mica me la son data. O metti nella logica del dono e del perdono e allora vivi, se la metti nella logica del debito, uccidi e sei ucciso, ti uccidi tu.
Bene, passiamo alla seconda antitesi.
Oppure restiamo su queste poi.
No, facciamo in tempo, sì. Va. Sì. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, gettala, tagliala, gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
Ecco, ci fermiamo su questa antitesi, non commettere adulterio. Ecco, e qui se là era il rapporto con l'altro, qui è il rapporto di coppia, il primo rapporto di alterità, ecco, dove l'adulterio rende visibile e che questa alterità fallisce, perché appunto nel rapporto di coppia si realizza quello stesso rapporto che ciascuno di noi ha con Dio, cioè di fedeltà, di comunione, di dono, di perdono, di reciprocità. Si realizza praticamente la nostra immagine di Dio nel rapporto di coppia, cioè uno diventa dono all'altro. Ecco, e ogni differenza, e la differenza diventa appunto accettazione e non rivalità, diventa dono, diventa fecondità, appunto si fa immagine di Dio. Ecco, normalmente la sessualità è intesa invece in modo bestiale del possesso dell'uno sull'altro. Ecco, allora uno come possiede l'uno, possiede anche l'altro, e invece di essere nella logica del dono e nella logica del possesso, in questo si inserisce anche l'adulterio. Ecco, e l'adulterio per sé è il fallimento dell'uomo come immagine di Dio. Cioè, non sa amare di amore fedele.
cosa che capita chiaramente, no? Ecco, allora Gesù va alla radice dell'adulterio. Perché c'è l'adulterio? Per via del cuore, per via dell'occhio. Ecco, e quindi dice, il problema è del cuore, del desiderio. Ecco, quali sono i desideri del tuo cuore? È di realizzare davvero nel rapporto di alterità lo stesso rapporto di Dio, di dono. Il cuore puro vede Dio in tutte le cose e realizza il disegno di Dio in tutte le cose, principalmente nel rapporto di coppia. Come vedete, non è che Gesù impone una legge ancora più dura. Va alla radice di questo male che è appunto l'incapacità del rapporto fedele di coppia. E questa incapacità sta nel nostro cuore. Ed esige anche in questo una decisione. Controllare i desideri, custodire l'occhio. Ecco, dice, è meglio cavarsi l'occhio e tagliarsi la mano che entrare nella Geenna con due occhi e con due mani. Ed è vero. Cioè, ciò che abbiamo deve servire per realizzare la vita, non per farci del male. Noi normalmente facciamo il male con i doni che abbiamo. Ecco, utilizziamo questi doni per fare il bene, usiamoli bene. Ora, anche qui ci sarebbe da fermarci parecchio, perché in fondo nella nostra cultura com'è che si vede l'uomo e la donna? Si vede proprio come la realizzazione del rapporto uomo-Dio non pare proprio. E guardate che è importante, perché al di là di tutte le varie culture, la validità, credo, di una cultura si definisce dal rapporto maschio-femmina, da un rapporto che sia paritario e che sia di dono e non di rivalità. E il prototipo di ogni rivalità è proprio la rivalità maschio-femmina. E siamo ancora lontani da averlo superato, ecco. Ed è il primo risvolto del peccato, cioè l'uomo che non si accetta più come limitato, perché l'essere maschio o femmina indica il limite, ossia l'uno o l'altro, e c'è bisogno dell'altro per essere immagine di Dio. Quindi è proprio la non accettazione di sé e di Dio. Ed è il primo disturbo che riguarda appunto la sessualità e la relazione. E qui, prego.
No, sulla relazione mi veniva da suggerire, evidentemente non è che dei semplici termini risolvano un discorso molto profondo e complesso. No, i termini sono questi. Un conto è il possesso, e un conto è un'appartenenza, una reciproca appartenenza. E un altro termine, un'espressione che abbiamo a volte riscontrato, è questo: dipende dal cuore. Se il cuore è un cuore padronale, appunto, che si esercita nel possesso, allora appunto non ci siamo. Se invece è un cuore che è modulato, ecco, si muove, è animato dall'amore che è di Dio, di un Dio che è appartenenza reciproca, che è relazione, ecco, allora c'è questa appartenenza reciproca anche fra uomo e donna. Alcune cose così.
Ecco, io non vedrei l'antitesi successiva perché ha più ampi problemi, e ci fermiamo su queste fatte finora. Sì. Ecco, e notate una cosa, no? Si parla di non uccidere, non fare adulterio, va bene, vuol dire che si uccide e si fa adulterio, se no non occorre dire non uccidere, non fare adulterio. E Gesù amplia dicendo, chiunque sia di ira, chiunque dice stupido è pazzo. Vuol dire che ci sia di ira, si dice stupido è pazzo. Se vai all'altare tuo fratello ha qualcosa contro te, vuol dire che vado all'altare e mio fratello ha qualcosa contro di me. Vuol dire che l'altro è l'avversario, vuol dire che insomma tutto il male c'è. Ecco, non è che Gesù fa affermazione dicendo tutto andrà bene, il male non c'è, quindi no, il male c'è, lo dice chiaramente. E allora cosa viene a fare Gesù? A evidenziare ancora di più il male? Ma non bastava già, almeno mi lasciava in pace, mi bastava la legge, diceva non uccidere, poi almeno ero formalmente corretto, strozzo nessuno e basta. Non commettere adulterio, ecco, non lo farò, ma lasciami almeno desiderare, guardare, vedere. Gesù è più esigente allora, impone leggi più dure. Ecco, bisogna stare attenti a non intendere in questo modo. Il male c'è e parte dal cuore. Sia la violenza, l'uccisione, sia i cattivi rapporti di coppia. Il male c'è e parte dal cuore. E Gesù viene a darci un cuore nuovo. Il cuore appunto del Figlio. Ci dà lo spirito nuovo che ci permette di vivere, di compiere. Non solo il comandamento formale di non uccidere, ma il comandamento dell'amore, della stima e della riconciliazione con l'altro. Non solo il comandamento di non commettere adulterio, ma che il matrimonio realizzi davvero la reciproca appartenenza, la fedeltà, il dono totale, il perdono totale che Dio stesso ha nei nostri confronti. E questo è il dono che viene a fare Gesù. Quindi non è da intendere come legge, se no era meglio che ci lasciasse come prima almeno, no? Una legge meno forte era meglio. Invece viene a essere il dono di una vita nuova.
Sosta qui, riprendiamo il testo e cerchiamo di cogliere ciò che ci ha detto il testo, ciò che ha suggerito, ci ha chiarito, quanto ha suscitato dentro di noi nel cuore. Se vuoi magari parlare al microfono, così sentiamo tutti, che dopo deve riassumere Silvano, è bene che magari tenga le forze per rispondere, non per riassumere domande. Vai.
Grazie. Ho un po' di perplessità per quel discorso del dono reciproco nella coppia. Perché il dono sì, da un punto di vista sessuale, da un punto di vista di interessi, da un punto di vista di lavoro anche, da un punto di vista di tempo, nello stesso tempo c'è bisogno di una vita personale per riuscire a crescere, quindi il tempo è limitato. E allora il dono scontra contro il tempo che io mi devo prendere per me, perché ho bisogno di fare una mia vita personale, contro i miei interessi, perché magari fanno parte della mia crescita personale, allora io, più che un dono così, la vedo come un riconciliarsi serale, ecco, un riconciliarsi serale della vita che si è fatta senza donarsela, perché magari la vita l'abbiamo donata ad altri, che possono essere, ripeto, anche i nostri interessi, o comunque delle cose che ritenevamo giusto di fare. E allora, lì niente, questo riconciliarsi, può darsi che la riconciliazione ci sia, oppure può anche darsi che non ci sia. Cioè, la vedo come una ricerca di riconciliazione, che magari avviene non giornalmente, settimanalmente, boh, non lo so.
C'era un nostro confratello, padre Becker, che domandava a uno quando si sposava, contro chi ti sposi? E non era una battuta, perché quando c'è la creazione di Eva dal costato di Adamo, si dice, gli voglio fare un aiuto contro di lui, cioè che gli sta contro. Cioè, c'è un'alterità irriducibile e probabilmente il primo avversario con cui andare d'accordo per via, si hanno 40, 50, 60 anni, 70, deve essere il partner probabilmente. Prego.
Ecco, vediamo se riesco a fare una domanda semplice e complessa. Posto che tutti tranne Cristo e secondo molti, compreso me, anche la Madonna, hanno contravvenuto la legge, vabbè, lasciamo perdere la Madonna. Chi sarà condannato? Questa è la domanda. Vorrei portare come ulteriore contributo al problema. Abbiamo letto stasera che chi contravviene la legge sarà considerato minimo del Regno dei Cieli. Beh, è già qualcosa, intanto c'è nel Regno dei Cieli. Tenuto poi conto che poi in un altro punto del Vangelo è detto che Giovanni Battista è il più grande dei nati di donna, però il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di Giovanni Battista, quindi non è così male, dico, non è che ci va così male, anche se contravveniamo la legge, siamo messi abbastanza bene, tutto sommato.
Dico, poi siamo migliori di chi ha osservato.
Poi non si fa una questione di graduatoria, no? Gli ultimi saranno i primi, quindi anche lì, anche se sono il minimo, poi magari sono davanti agli altri che sono davanti, quindi tutto sommato. Poi, ecco, l'ulteriore punto di contributo è che Bart e Baltasar, che poi tra l'altro Bart era stato il primo a dire che la relazione tra uomo e donna riflette un po' la Trinità e questa essere relazione di Dio. E, una volta che si sono trovati, dice adesso sono usciti tutti, diciamocelo tra di noi, dice che l'inferno esista è un dogma, però magari è vuoto.
Però direi interessante,
quindi, a parte questo, posto che solo Dio è giudice, sì. E anche questo è detto, sì, nel Vangelo, però chi sarà condannato? Qual è la sua opinione su questo?
Ecco, io non è che devo avere opinioni, punto primo.
Ma siamo qui per sentire.
No, non mi interessano le mie opinioni, non mi interessa neanche a me, penso se interessano agli altri. Mi interessa invece una cosa, cioè non entreranno nel Regno dei Cieli, non entrerete, se non la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, che sono giustissimi. Cioè, il che vuol dire che se io non ho un cuore di figlio che cerca di vivere al di là di tutto, non mi interessa. Ma io non devo mettermi al posto di Dio, devo mettermi al posto dell'uomo. Io fallisco la mia vita, la butto nella Geenna se non cerco la riconciliazione, questo voglio dire. E non c'è Dio che tenga, perché il giudizio lo faccio io, non Dio. Prendiamo sul serio l'uomo un po' qualche volta. Cioè, l'uomo è serio, è immagine di Dio. Dio ci dà la responsabilità, Dio non ci giudica, ma io come giudico? E questo è il problema. Non è se Dio mi manda all'inferno, è da ridere, Dio manda all'inferno nessuno, ma dove mi caccio io? Io mi posso anche cacciare all'inferno, guarda che mondo facciamo. Cioè voglio dire, spesso usiamo la bontà di Dio per deresponsabilizzarci e fare del mondo un inferno. E Dio dice, ma insomma è ora di finirla, avete fatto l'inferno e volete che vi tiri fuori, vi tiro anche fuori, ma smettetela. Per cui davvero ci ributta la nostra responsabilità di figli, quindi non sono delle minacce quando dice andrete nella Geenna, sono delle realtà. Cioè noi andiamo nella Geenna ogni volta che non perdoniamo. La Geenna è il luogo delle immondizie dove si brucia. Cioè buttiamo via la vita nelle immondizie e la destiniamo al nulla. Dice per favore non fatelo. Non so se mi spiego. Cioè, sono richiami profetici proprio a dire per favore non fare quel che stai facendo che ti distruggi. Io questo devo dirlo perché appunto il testo vuol dire questo. Io poi non ho altre opinioni, le sue opinioni se le veda Dio. E Bart e Baltasar, padronissimi ad averle loro, non li scomodo, li conosco, sono stati anche miei professori, quindi no.
Tutti e due?
Sì, uno no, l'altro sì. Va bene, e comunque dico, non mi interessano le opinioni, mi interessa invece la serietà di quel che il Signore dice che è più interessante. Cioè mi rimanda la mia responsabilità di vivere la fraternità, perché la salvezza è vivere la fraternità. Se non lo faccio io mi perdo, io. Cioè butto via la mia vita, di fatto. Questo non vuol dire che faccio giusto. Sbaglierò infinite volte, per strada inciamperò infinite volte, mi dovrò tagliare mille mani, cavare mille occhi che rinascono, no? Comunque, la strada è che io viva una relazione con l'altro, non di rivalità, non di possesso, non di dominio, non di antagonismo, ma di riconciliazione progressiva. Ecco, questo mi sembra che bisogna stare al testo. E anche intendere sempre tutte le minacce profetiche che ci sono nella Bibbia come qualcosa di molto reale. Se no, scusa, che è venuto a salvarci da che? Se già ci salva tutti. Punto primo. Che senso ha la libertà dell'uomo? Già fare una cosa il suo contrario già è uguale.
Se ci salveranno senza di lui non ci
arriviamo. Esatto. Il che vuol dire che allora è venuto a salvarci, ma lui non ci salva senza di noi. Lo dice chiaramente. Perché Dio ha sempre salvato tutti fin dal principio. Il problema è se noi vogliamo vivere una vita nuova, ecco, e questo è il fatto. Cioè il Vangelo chiama conversione a me, non mi dice quel che deve fare Dio. Dio lo sa già quel che deve fare, molto bene, senza che i teologi li consiglino. Quel che devo fare io invece, questo è un affare serio che riguarda me, che sono suo figlio ed è l'impegno della mia vita, ecco. Poi capisco che ci possono essere problemi anche speculativi, però, guarda, i rabbini portano la calotta qui per dire maledetto l'uomo che pensa sopra. È tutto qui sotto. Sopra ci penserà Dio. E io ci penso sotto, cioè, all'uomo. Cosa devo fare io, ecco.
A me sembrava, sentendo prima niente di quello che diceva appunto Gesù, che lui più che, cioè questa sua nuova legge, più che una legge, è poi una verità, è semplicemente una verità, nel senso che poi quello che succede lo possiamo sperimentare un po' tutti i giorni, insomma, nel senso che per quanto riguarda soprattutto l'omicidio e il disprezzo che già c'è nell'omicidio, io personalmente penso che si possa sperimentare sempre che già disprezzando, tra l'altro, i primi a morire proprio siamo noi che disprezziamo, nel senso che ci si sente comunque non più senz'altro figli di Dio, assolutamente, ecco, per questo, senz'altro regrediti, probabilmente è un'altra cosa. Io personalmente nella mia vita ho sperimentato molto a lungo uno stato di disprezzo tra i più gravi, perché io disprezzavo molto i miei genitori e anche Dio insieme a loro, nel senso che li giudicavo, per cui secondo me avevano sbagliato tutti e tre tutto, avevano fatto tutto un po'. E, Ecco, e veramente si vive all'inferno disprezzando soprattutto le proprie radici, sia quelle umane che quelle poi anche, cioè sia quelle, voglio dire, della vita come genitori, che è quella addirittura di Dio, del Padre in assoluto. E si vive da morti, e invece tramite il perdono si cambia la vita totalmente, si rinasce. Io ho vissuto tra l'altro il perdono, ovviamente in un processo abbastanza lungo, ma mi ha aiutato molto un seminario fatto con un padre spirituale che fa fare questo seminario, tutto centrato sul perdono, che culmina in una specie di rito di perdono che è fatto seguendo l'immagine di Gesù che lava i piedi agli apostoli. Perché praticamente fisicamente lì si organizza proprio con le bacinelle, tutta un'organizzazione complessa, ci si inginocchia fisicamente davanti a una persona che fa parte del seminario, che in quel momento rappresenta le persone che noi, con cui noi abbiamo delle ferite, che noi non perdoniamo. E ci sono al seminario delle persone che hanno anche delle ferite gravissime. E si chiede scusa a queste persone di averle odiate, o comunque di non averle ancora perdonate. E si vive molto intensamente questa cosa perché si fa pregando, e devo dire che davvero cioè la sensazione è quella di risorgere, mentre in tutte le piccole cose, sempre quando c'è una non stima, penso che il disprezzo sia veramente una cosa che è ispirata dal diavolo, insomma, senza la stima si vive da morti, insomma, penso questo.
Scusate, sono rimasto una battuta indietro circa la salvezza, ecco, perché è un problema serio, è l'unico problema serio. Ecco, la salvezza è chiaro che c'è per tutti, è come dire il banchetto è pronto, però dice per favore venite al banchetto, e c'è davvero il rispetto assoluto della nostra libertà. E tutto il Vangelo è l'invito al banchetto, e il banchetto è proprio la riconciliazione. Cioè, è la capacità di perdonare, e il perdono è il segno dell'amore più grande, no? Che vince il male. E questo è il dono che Dio ci fa ed è la salvezza, in fondo. Però da vivere qui e ora. Ed è strettamente legata alla mia libertà. Cioè, non è una bacchetta magica, ecco, che Dio... Vediamo cosa leggerà nell'ultimo giorno, cosa ha scritto. Niente ha scritto Dio, quel che sto scrivendo io. Come dice il Padre nostro, perdono come io perdono, perdono io. Quindi è un richiamo davvero alla, come tutto il Vangelo, e a differenza di quello che normalmente sentiamo, che è un deresponsabilizzarci dalla vita e da ciò che facciamo, non ne abbiamo mai colpa. Il Vangelo vuol ridarci la responsabilità della vita, essere abili a rispondere.
Volevo dire una cosa, capisco che è un po' scorretto perché è in ballo Luca, il Vangelo di Luca, però Matteo non avrà male se tiro in ballo il Vangelo del collega. No, mi viene in mente questo, mi è sembrato illuminante, a me personalmente almeno. Quando si fa l'obiezione dice, ma Dio come mai, che è così buono, crea l'inferno e ci mette dentro della gente? No, illuminante è il capitolo quindicesimo di Luca, quando nel racconto cosiddetto del figlio prodigo c'è appunto un banchetto. Evidentemente il banchetto è perché questo figlio era morto ed è risuscitato, era lontano, è tornato, eccetera. Il maggiore, il giusto, resta fuori dal banchetto. Il padre esce a pregarlo, anzi viene fuori per consolarlo, dice letteralmente. E io penso pregarlo che entri. Se questo non entra, non entra. Non è che il padre ha creato il fuori del banchetto, è l'altro che sta fuori. Non è che lo condanni a star fuori, va fuori a pregarlo di entrare, ma se lui non entra, resta fuori. Ecco, credo che il cosiddetto inferno sia questo, insomma, che uno si mette in una situazione da cui Dio non può far niente, blocca Dio. Non c'è Dio che tenga, insomma. Thank you. chiuso su Luca. No, no, ma quelli di là non sentono neanche se la voce è forte. Aspetti che le passo un bel microfono, dopo me lo rende, dopo, eh?
Io ricordo la prima lettera ai Corinzi che lei aveva commentato l'anno scorso, dove dice, ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poi dice, vabbè, ciascuno riceverà la vita in Cristo, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo e poi sarà la fine. E lei aveva detto, c'è qualcuno che non sia di Cristo? E allora aveva praticamente commentato che per tutti ci sarà comunque una salvezza.
Come è brutto dire opinioni, vedete, te le citano anche a distanza di anni poi dopo.
No, a me era particolarmente piaciuta perché...
E lì è San Paolo, ecco, è San Paolo,
ma perché ho delle situazioni familiari in cui io avevo questa speranza, mi era stato di forte, di grande conforto.
La tenga che è buona. Cioè, voglio dire, dobbiamo prendere di ogni brano e... quello che ci vuol dire, ecco, questo brano ci vuol richiamare alla nostra responsabilità, al dono che il Signore ci fa del cuore nuovo, in modo che scopriamo davvero le dimensioni della vita nuova, che non è semplicemente non uccidere, è qualcos'altro di più interessante. E la relazione non è semplicemente non fare adulterio, è qualcos'altro di più interessante. Ecco, allora questo brano ci vuol dare queste cose, vuol responsabilizzarci su queste. Per questo allora preferisco stare... E poi il linguaggio che Gesù usa è bene lasciarlo, perché davvero la Geenna, cioè il luogo dove si bruciano le immondizie, è una vita che considera tutti gli altri rivali stupidi e pazzi. Come puoi vivere? È un inferno. Ma perché lo faccio io? E quindi Gesù mi dice quel che sto facendo. E quindi finché sei per via, finché vivi, datti da fare per uscire, ecco. Che è interessante, ecco, come ottica.
Io volevo chiedere, quando si parla di essere fratelli, si ci riferisce, non so, ad aiutare le persone, non so, in caso di bisogno, o avere una stima generale di tutte le persone, no? Si esaurisce nel rispetto profondo di ogni persona, oppure nell'aiutare le persone, o a un'apertura, uno spalancarsi verso gli altri, no? In modo che gli altri si possano avvicinare a noi e possano avere fiducia in noi. Poi volevo dire, il fatto della condanna che dice stupido al proprio fratello, chi si adira, penso che questi castighi il Signore li riserva a chi fa queste cose consapevolmente, chi stabilisce un rapporto così, ma non alla persona che magari è nervosa, non so, un momento di ira, o che dà dello stupido così. Suppongo che debba avere un concetto ben preciso di svalutare l'altro, no? Come dire, per me tu vale un bel niente e quindi vale niente, no? Che è diverso un momento di nervosissimo, che magari uno può mancare di carità, no?
Ecco, il Signore credo una cosa certamente sa, che noi ci adiriamo, disprezziamo. Lo sa benissimo, tanto è vero che dice di non farlo, perché lo facciamo. Ecco, il problema non è che se qualche volta lo facciamo chiuderà un occhio, ma li chiude tutti, il problema è un altro, che io lo faccio, dico a uno stupido, poi mi accorgo che lo stupido sono io. Io disprezzo uno, ma il disprezzo dell'altro è disprezzo di me, di Dio. Cioè, chiedo perdono e supero questo momento negativo che c'è in tutti.
Cioè, guai se uno non l'avesse, sta mentendo. O non ha il peccato originale, ma a me risulta che ce l'abbiamo tutti. Per cui il problema non è non avere questi sentimenti, li abbiamo. Il problema è che escono, Gesù li fa uscire, dice non basta non uccidere, c'è ben altro dentro. Ecco, questi sentimenti saranno il luogo dove tu cammini, verso la riconciliazione. Non so se mi spiego. Quindi non solo perdona se qualche volta diciamo, infinite volte, però il problema è nell'ottica, noi dobbiamo scegliere in che ottica metterci, se continuare a dire, gli ho detto stupido e ho ragione, ti do le prove, e confermarmi in questo, oppure dire in fondo l'altro, qualunque cosa sia, ha diritto a essere quello che è certamente figlio di Dio e per questo si merita una stima infinita. E quindi su questa costruisco la mia relazione, ecco. Come vedete, davvero Gesù punta al compimento della legge in un modo molto più profondo. Allora, stiamo nell'ottica di Matteo senza contrapporla ad altri e credo ci aiuta davvero a crescere nelle radici stesse della nostra vita filiale, ecco.